Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Iniziamo sempre chiedendo la purificazione della mente e del cuore per celebrare con purezza e dignità i misteri del Signore.
Dal libro del profeta Geremia, capitolo 5, versetti dall'1 al 9. Percorrete le vie di Gerusalemme, osservate bene e informatevi, cercate nelle sue piazze se c'è un uomo che pratichi il diritto e chi e cerchi la fedeltà, e io la perdonerò. Invece giurano certamente il falso, anche quando dicono per la vita del Signore. I tuoi occhi, Signore, non cercano forse la fedeltà? Tu li hai percossi, ma non mostrano dolore. Li hai fiaccati, ma rifiutano di comprendere la correzione. Hanno indurito la faccia più di una rupe, rifiutano di convertirsi. Io pensavo, sono certamente gente di bassa condizione, quelli che agiscono da stolti. Non conoscono la via del Signore, la legge del loro Dio. Mi rivolgerò e parlerò ai grandi, che certo conoscono la via del Signore e il diritto del loro Dio. Purtroppo anche questi hanno rotto il giogo, hanno spezzato i legami. Per questo li azzanna il leone della foresta, il lupo delle steppe ne fa scempio, il leopardo sta in agguato vicino alle loro città. Quanti escono saranno sbranati, perché si sono moltiplicati i loro peccati. Sono aumentate le loro ribellioni. Perché li dovrei perdonare? I tuoi figli mi hanno abbandonato, hanno giurato per coloro che non sono dei. Io li ho saziati ed essi hanno commesso adulterio. Si affollano nelle case di prostituzione. Sono come stalloni ben pasciuti e focosi, ciascuno nitrisce dietro la moglie del suo prossimo. Non dovrei forse punirli, oracolo del Signore? Di una nazione come questa non dovrei vendicarmi? Parola di Dio.
Ecco, abbiamo sottolineato nel capitolo quarto in particolare una discussione fra il profeta che annuncia gli eventi tragici come giudizio di Dio e il Signore. In particolare era insistente nel brano precedente, capitolo quarto, l'angoscia del profeta, il suo dolore. E anche l'ultimo versetto, l'ultima conclusione, ecco, apre, direi, al brano di oggi, dove il Signore si difende, io almeno lo presento così, cerca di giustificare il suo giudizio così severo. Ecco, vediamo ancora in questi versetti non solo la voce del Signore, ma anche la voce del profeta.
Questi quattro imperativi che dà inizio al capitolo 5, con i quali Dio ordina di ispezionare la città per verificare se vi si trovi qualcuno che pratica la giustizia e la fedeltà. Osservate, cercate se trovate un uomo. Salmo che abbiamo cantato ha fatto è un'ottima interpretazione. Dice il Salmo: nessuno più agisce bene. Questo è il primo sguardo di Dio sulla realtà. Anche qui c'è un pathos, insomma, c'è un lamento. E poi c'è il profeta che, parlando con se stesso, cerca di trovare una spiegazione, in un certo senso, si mette un po' dalla parte del popolo, che giustifica questa ottusità religiosa del popolo, attenua un po' la responsabilità del popolo incolto e ignorante. Il popolo può avere attenuanti, ma le classi dirigenti doppiamente colpevoli, afferma il profeta, hanno rotto il gioco, infranto i legami. Questo è un impegno che il popolo aveva preso ancora nel Sinai, parlando appunto di gioco e di legami. Ecco, sono gli impegni che il popolo, soprattutto i capi, hanno preso nel Sinai. Cioè, questo mondo del profeta, a questo modo, dopo aver tanto lottato contro l'evidenza, deve riconoscere che non c'è salvezza, che il giudizio sta veramente arrivando, e che descrive questo castigo divino attraverso il nemico storico. Questi animali, in un certo senso, ecco, rappresentano la gravità, l'aggressività, la ferocia del nemico, però nel contempo stesso è Dio stesso che opera per mezzo loro. Anche qui il profeta, come dire, anche qui c'è un lamento anche del profeta, perché Dio formula delle accuse, ma non solo, ma questi tre interrogativi mi hanno molto colpito, perché sono tre che Dio si chiede, fa un'inchiesta, insomma, e per quale ragione io dovrò perdonare? Per queste cose non dovrò punire? Non dovrò vendicarmi? Ecco, queste sono le riflessioni di Dio. E domani vedremo una prima speranza, perché c'è stata fatta nel capitolo 2:21, quando dice: salite tra i filari, distruggete tutti, ma non completamente. Ecco, questa clemenza per la vigna, in un certo senso, c'è sotto, strappate tutto, ma non strappate tutto.
La cosa che mi ha colpito, che potrebbe essere per molti normale, ecco, avere così capito che c'è da parte di Dio questa ricerca di un dialogo col profeta. Cioè, almeno nella scrittura appare che quasi parlando con il suo profeta cerca questo dialogo, che è un dialogo anche molto serrato, e quindi siamo di fronte a un Dio tutt'altro che autocentrato. Cerca un dialogo, forse cerca di trovare ragioni per desistere dalla sua ira, e questa modalità mi piace molto, perché in fondo Dio si pone di fronte all'uomo in un modo da pari, cioè è abbastanza sconcertante. Se trova dal profeta ragioni buone, quasi desidera anche retrocedere, ma non le trova. Ecco, il profeta quasi, non dico gli dà ragione subito, ma cerca anche tra i grandi, tra quelli che i dotti, quelli che conoscono le vie del Signore, ma anche lì non trova nulla. Ma c'è un terzo elemento, lo vediamo alla fine del capitolo precedente. C'è anche la voce di Gerusalemme personificata, mi pare, e dice: guai a me, la mia vita soccombe di fronte agli assassini, per cui abbiamo Dio, il profeta e Gerusalemme, che hanno questa conversazione così molto drammatica, e tutti vorrebbero cessare di soffrire, oppure il Signore vorrebbe perdonare, ma la realtà sta in un certo modo.
Dico una cosa a latere rispetto al filone principale che dall'introduzione di Giovanni è emersa, e cioè mi sono interrogata sul senso profondo dei versetti 4 e 5, cioè questa questione della gente di bassa condizione, mi rivolgerò e parlerò ai grandi, perché in realtà il testo due volte al capitolo secondo, in due punti diversi, aveva dichiarato la gravità della colpa dei capi nella guida del popolo, che era stato guidato appunto verso l'ingiustizia, verso l'idolatria. Mi riferisco al versetto 8 del capitolo 2. Neppure i sacerdoti si domandarono dov'è il Signore. Gli esperti nella legge non mi hanno conosciuti, i pastori si sono ribellati contro di me, eccetera. E anche dopo al versetto 26 e 27. Ecco, allora, là effettivamente era, mi pare, Dio che parlasse, di sicuro nei primi versetti che ho citato. Allora mi sono chiesta se qua è ironico questo versetto 4, o se invece esprime il pensiero del profeta che non coglie quello che lo sguardo di Dio vede, e cioè come questi grandi stanno conducendo il popolo verso la rovina.
La nuova traduzione al versetto 1 segue le versioni: percorrete le vie di Gerusalemme, osservate bene, informatevi, cercate nelle sue piazze se c'è un uomo che pratichi il diritto e cerchi la fedeltà. In realtà in ebraico, e anche la vecchia CEI lasciava così, è più enfatico e mi ha colpito. Dice: informatevi, cercate nelle sue piazze se si trova un uomo, se c'è uno che cerchi il diritto. Quindi, se trovate un uomo, se trovate un uomo, è come se dicesse un solo uomo che agisca giustamente, però sembra quasi dire: se trovate un uomo degno, insomma, di essere così chiamato. Oppure mette in evidenza ancora di più che la legge dei 10 uomini che appena abbiamo considerato nelle letture di mattutino, per cui si può salvare una città, è ridotta ancora, è ridotta a un solo uno, non più 10, me ne basterebbe uno. E quindi questa regola vale ancora, ed è ancora ridotta ancora più all'osso, e per un solo uomo che agisca giustamente il Signore perdonerà a tutti, così sarà. Ai tempi di Geremia questo uno non si è trovato. Questa è la prima considerazione. E poi la seconda sul versetto 2. Quando esclamano per la vita del Signore, giurano il falso. Anche quando esclamano per la vita del Signore, giurano il falso. Cioè, forse si può anche intendere, giurano il falso non perché non, cioè senza cercare la verità, e quindi diventa falso il giuramento.
presupposto generale mi sembra sempre quello fondamentale, cioè che gli eventi calamitosi, disastrosi, che qui sono minacciati e comunque che avvengono, sono da interpretare come il giudizio di Dio. Questo è il punto più difficile anche, ma è il presupposto, mi sembra, di tutto il discorso dei profeti, che interpretano così, anche se questo può aprire molti punti interrogativi, ma mi sembra un punto fondamentale, che afferma cioè la presenza di Dio negli eventi, nella vita del suo popolo. E questo, qui c'è un secondo principio, che è quello della solidarietà del popolo. È difficile pensare che non ci fosse nessun giusto. È possibile una cosa così? Questo, voglio dire, se il presupposto di questa norma, di questo principio, è la solidarietà. Ecco, non si considerano i singoli solo, si considera l'insieme o la prevalenza. Mi sembra che ci sia questo problema. Ecco, questo principio anche, lo troviamo anche in molti commenti, rinviano la Genesi che stiamo leggendo, abbiamo appena letto, Genesi 18, diciamo mattutino, e dove Abramo impone a Dio un principio e Dio accetta questo principio. Cioè che se c'è una parte giusta, quella salva anche i peccatori. Perché la risposta di Dio potrebbe essere: ma io giudico solo i peccatori, salvo quelli giusti. Non è un obbligo. Cioè, Dio può anche può condannare i peccatori e salvare i giusti. Se in una città ci sono 50 giusti, quei 50 giusti salvano tutta la città, che invece merita, quindi è la città che merita, però accetta il principio che un resto, anche una minoranza, ecco, salva anche gli altri dal giudizio. E questo è una cosa strabiliante, straordinaria, e qui è presupposto anche questo, mi sembra, no? Tutto il ragionamento presuppone questo punto. Sto pensando a Ezechiele, che abbiamo meditato l'anno scorso. Ezechiele non è d'accordo su questo, però ha i suoi motivi per non essere d'accordo. Ezechiele dice che ciascuno viene giudicato per le sue colpe e ogni generazione viene giudicata per sé, quindi non subisce il male a causa dei peccati dei padri, no? A causa dei vostri, perché Ezechiele ha questo problema, che c'è un rischio in questo, che dice: ma noi subiamo il giudizio di Dio, è chiaro, ma non è mica colpa nostra, scade su di noi, perché c'è una solidarietà anche verticale e non solo orizzontale, cade su di noi il peccato delle generazioni precedenti. Ezechiele dice, Ezechiele non è d'accordo, naturalmente dice no, voi siete voi. Ezechiele poi deriva da questo suo rifiuto la possibilità di convertirsi. Voi, se volete, potete. Non è vero che subite un giudizio dal quale però questo mi pare un diverso. Qui c'è questo principio, no, della solidarietà e soprattutto dell'uno che può salvare gli altri. E anch'io penso che, adesso non so la traduzione com'è, ma l'inizio del versetto 3 riprende esattamente il versetto 1 con l'espressione in ebraico emunà, che non so come sia tradotta, fedeltà mi pare che traduca al versetto 1, se c'è uno che fa giustizia mi pare che dica, no? O che fa il diritto.
Pratica il diritto.
Pratica il diritto e cerca La fedeltà traduce, in parallelo con il diritto sarebbe forse la giustizia. Comunque il profeta riprende, perché dai versetti 3, 4 e 5 parla il profeta e dice: ma tu i tuoi occhi, o Signore, non guardano alla emunà, non guardano la giustizia. E il Signore, tu devi essere giusto, no? E tu li hai colpiti, eccetera, ma loro non si sono convertiti. Però, dice, però il motivo qual è? Il motivo è che è l'ignoranza. Non conoscono la via del Signore. Il versetto 4. Perché non conoscono la via del Signore. Il diritto, il mispat, la giustizia del loro Dio. Sono ignoranti, quindi vanno scusati, perché sono ignoranti. E invece coloro che conoscono, gli intellettuali, quelli che conoscono la via del Signore, quelli sicuramente, dice il profeta, sicuramente quelli seguiranno, ecco, la via del Signore, invece no. E come avete già spiegato, quindi c'è questa delusione anche del profeta, che è costretto ad ammettere che appunto non c'è un'infedeltà generale. E poi abbiamo l'ultima parte, i versetti 7, 8 e 9, in cui Dio, mi sembra, sempre si giustifica. Ecco, come io posso non giudicare una nazione del genere? E lì c'è un aspetto che forse può essere sottolineato, ha già commentato Stefano prima, insomma, su questo punto, ma volevo attirare l'attenzione al versetto 7, la seconda parte, e Dio dice: io li ho riempiti di beni. Adesso la traduzione io non ce l'ho, ma mi pare che li ho saziati di beni, di abbondanza di beni, ed essi hanno tradito, hanno commesso adulterio, cioè li accusa di ingratitudine. Nonostante l'abbondanza dei beni, essi li hanno abbandonato e sono comportati, ecco, qui c'è l'idea dell'adulterio, ecco, ma sempre appunto non hanno considerato tutti i beni cui li ho riempiti. L'impressione è che Dio li ha riempiti di beni nonostante il loro comportamento negativo. Si arriva, come se Dio sostenesse che a questo punto lui le ha provate tutte, compreso il riempirli di beni, mostrando loro la sua bontà, l'abbondanza della sua bontà, ed essi hanno dimostrato l'ingratitudine, che forse qui è il vertice, ecco, presentato cioè il comportamento immorale sia sul piano sociale, c'è anche l'aspetto sociale, come l'aspetto, il comportamento immorale è presentato come un segno dell'ingratitudine verso Dio. Ecco, il Signore ci dia di perseverare nella nostra preghiera, soprattutto nella Santa Eucaristia, contando sulla forza, sulla potenza della preghiera nella Santa Eucaristia. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa, per tutti i nostri fratelli credono nel Signore Gesù, perché possa essere sostenuta nella fede, perché il Signore doni la forza per compiere ciò che Egli ci chiede. Preghiamo.
Ascolta, Signore.
Preghiamo anche perché il Signore ci liberi dal giudizio, dal giudicare il nostro prossimo, ma faccia sì che noi accogliamo su di noi, sulla nostra vita, il giudizio suo. E e possiamo così convertirci. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo in particolare per quanti hanno abbandonato ogni obbedienza ai comandi del Signore, per quanti fanno il male sulla terra, il Signore li richiami a sé perché possa sparire la violenza fra gli uomini. Preghiamo. In questo senso per la pace, per tutti coloro che si adoperano per la pace. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per l'anima di Mirella, perché il Signore ha chiamato a sé ieri, per tutta la sua famiglia, i suoi figli e i suoi nipoti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Vorrei ricordare mio figlio Roberto, che oggi compie 51 anni. Per lui, per la sua famiglia, in particolare per i suoi bimbi che hanno tanti problemi e per tutti i genitori dei bimbi con problemi, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti quelli che ci seguono in questa lettura, per tutti quelli a cui vorremmo trasmettere l'amore per la parola di Dio e per i sacramenti, per tutti quelli che abbiamo, abbiamo un po' seguito qui a Oliveto. E poi vorrei pregare anche per le benedizioni nelle case che Don Tommaso ha cominciato a fare e ha cominciato da qui, Monteveglio e Oliveto, per tutte le case che saranno visitate, che ne hanno fatto richiesta. Preghiamo.
Perché si trovino profeti che stiano di fronte a Dio anche per discutere sui tempi attuali, perché la nostra coscienza non si soffochi nell'indifferenza. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. E continuiamo sempre a ricordare tutte le persone che ci fanno del bene, per tutti gli abitanti anche di questo di Oliveto, che su tutti scenda quotidianamente la benedizione della Santa Eucaristia che celebriamo. Preghiamo per ottenere un tempo di pace nel mondo. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.